La storia in podcast di Focus.
La grande ambasceria, poi siamo nel 1697, verso il 1698, la grande ambasceria ora ha altri due luoghi che deve toccare, una è Vienna, l'altro grande progetto della grande ambasceria è quello appunto di portare il Sacro Romano Impero viennese, gli Asburgo, farne un'alleanza anti-ottomana, purtroppo non ottiene quello che voleva da questo viaggio diplomatico. E l'ultima tappa che doveva essere del viaggio di Pietro era Venezia. A Venezia Pietro doveva capire quali erano stati i segreti dell'arsenale veneziano, quello che per secoli aveva permesso a Venezia di dominare il Mediterraneo. Purtroppo Pietro non giunge mai a Venezia, non ci giunge perché quando ormai è tutto pronto per partire verso Venezia, gli giunge voce che gli strelizi si sono ribellati e da Azov hanno marciato su Mosca. Questa cosa ovviamente non può che mandare su tutte le furie Pietro, che decide di cancellare la visita di veneziana e di dirigersi a tutta velocità verso Mosca. In realtà non ci sarebbe bisogno di un suo ritorno così veloce, perché Patrick Gordon e Alexei Shine, che erano i due comandanti militari che lui aveva lasciato a mantenere l'ordine pubblico in Russia, utilizzando i due reggimenti Preobrazhensky e Shemenovsky, affrontano gli strelizzi e li battono. La rivolta viene praticamente sedata subito. Alcuni vengono passati per le armi immediatamente, ma circa 2000 di questi strelizzi vengono portati prigionieri a Preobrazhensky. A questo punto Pietro se la prende un po' più calma nel tornare indietro, però lo stesso non vede l'ora di tornare a Mosca. Non vede l'ora di tornare a Mosca perché gli tornano ancora alla mente quel giorno del maggio del 1682, quando lui, bambino di 10 anni, ha visto tutto quel sangue, quei morti al Cremlino. Adesso lui vuol far pagare agli strelizzi anche quel terribile giorno che lui ha vissuto, che secondo alcuni autori poi proprio questo shock che lui subì in quei 3 giorni in cui si nascose in un sottoscala del Cremlino gli fecero venire poi degli attacchi epilettici che gli dureranno poi per tutta la vita. E la vendetta dello zar sarà terrificante, terribile. Lui arriva a Mosca e fa preparare a Preobrazhensky 14 camere di tortura. 14 camere di tortura in cui ogni ribelle praticamente dovrà essere prima torturato per farlo confessare chi sono i mandanti di questa rivolta e poi dovrà essere ucciso. Ucciso ovviamente nel modo più terrificante possibile. Ci sono racconti di questi, prima delle torture lunghissime, terrificanti, poi anche dei modi in cui questi strelizi vengono uccisi, che ci danno un ritratto di Pietro quale noi non avevamo ancora idea. Cioè, la furia vendicativa di Pietro è una furia che non trova proprio un argine, è una furia che viene lasciata praticamente scorrere insieme al sangue delle sue vittime. È un vero e proprio bagno di sangue quello che Pietro apparecchia per tutti i moscoviti, con esecuzioni ogni giorno e addirittura, siccome Pietro è convinto che dietro tutto ci sia sempre la sua sorellastra Sofia, anche se ormai è chiuso in un convento, lui fa addirittura impiccare 196 di questi strelizi davanti alle finestre della cella di sua sorella, e questi corpi vengono lasciati lì per 5 mesi. Ogni giorno la sorella deve vedere quello che Pietro le aveva preparato. Non abbiamo prove certe che Sofia ci sia dietro a questa rivolta degli strelizi, ma in ogni caso molti dei boiari degli strelizi che vengono uccisi vedevano in Sofia una zarevna migliore di Pietro. Come dicevamo, Pietro aveva tutte queste strane idee che la parte più retrograda e tradizionalista della Russia non vedeva proprio male, tra cui appunto gli strelizi. Non è un caso che una delle prime cose che faccia Pietro quando torna da questo viaggio dalla grande ambasceria, nella grande festa che viene preparata per lui, lui si presenta con un gran paio di forbici e con queste forbici lui inizia a tagliare le barbe di tutti quelli presenti alla festa. Questa cosa sconvolge un po' tutti, i russi da sempre, da quando viene formato il Principato di Moscovia, portano lunghe barbe, lunghi cafetani. Pietro dice basta a tutte queste cose. D'ora in poi chi vuol portare la barba pagherà una tassa. I russi devono andare in giro sbarbati come è sbarbato lui e solo i contadini possono continuare a portare la barba. Solo se vanno, il contadino ad esempio vuole andare a Mosca a vendere i suoi prodotti del territorio, solo entrando a Mosca lui pagherà la tassa in cui paga perché ha la barba, insomma. Mentre qualunque altro nobile, militare che porta la barba, o se la taglia, pure a vita deve pagare delle tasse per poter mantenere questa barba. Ecco, qui si vede appunto anche questa ansia di Pietro di cambiare, anche in modi perentori e piuttosto duri, di cambiare questo paese. Pietro, tornando in Russia, è passato dalla Sassonia, dove ha incontrato Augusto III per i Sassoni, Augusto II per i Polacchi, perché è il re di Polonia, ma è anche l'elettore di Sassonia, ed è il capofila di una serie di nazioni profondamente insoddisfatte del dominio svedese del Baltico. Queste nazioni ovviamente comprendono anche la Danimarca, comprendono la Norvegia e ovviamente anche la Russia. Ce l'hanno con gli svedesi che da circa 40 anni, con tutta la serie delle guerre del nord, hanno pian piano conquistato l'intero Baltico e ora che sul trono svedese si è appena insediato un ragazzino di 15 anni, Carlo XII, questi popoli trovano che sia arrivato il momento di ridimensionare il grande potere svedese. Pietro non può che essere d'accordo perché, come dicevamo prima, Pietro ha delle mire sul Mar Baltico. Sa che il Mar Baltico non ghiaccia come il Mare del Nord, come dice Arkhangelsk, e quindi ha bisogno di porti dove commerciare con l'Inghilterra, la Francia, con le grandi nazioni occidentali. Pietro ovviamente aderisce subito a questa coalizione contro gli svedesi e chiede solamente il tempo di poter firmare un trattato di pace con Costantinopoli, con Istanbul, per poter trasferire così le sue truppe dal fronte sud al fronte nord. Questo avviene nel 1700 e come Pietro ha a disposizione le sue truppe, il nuovo esercito che lui sta creando, un esercito non più basato sugli strelizi, ma su questi reggimenti che vengono creati sulla base dei reggimenti occidentali, quindi vestiti all'occidentale, armati all'occidentale, con tattiche di guerra occidentali, li manda a Narva ad assediare la fortezza svedese di Narva. Quello che Pietro ignorava degli svedesi è che gli svedesi sono 40 anni che combattono. Gli svedesi sono praticamente hanno eserciti veterani, nonostante che siano poco numerosi, sono eserciti che si sono formati proprio combattendo in continuazione. E quando a Narva praticamente Pietro ha un esercito molto più numeroso di quello svedese ed è convinto di poter solo attraverso i numeri poter vincere contro gli svedesi, subirà invece una terrificante sconfitta. Carlo XII arriva a Narva, ha solamente neanche 10.000 uomini con lui contro quasi 30.000 che ci sono dei russi, li ha fatti marciare per 50 chilometri sotto una terrificante tempesta di neve. Ciononostante gli svedesi arrivano di fronte alle linee dei russi, in quel momento il vento con la neve soffia verso i russi, quindi accecandoli praticamente, e Carlo XII, come arriva, lancia i suoi soldati svedesi in un terrificante assalto con le picche, neanche utilizzando praticamente le armi da fuoco, ma solo armi bianche, contro le linee russe, che vengono praticamente tagliate e prese alle spalle. In questa maniera dispositivo russo cede praticamente immediatamente e saranno tantissime le vittime russe e pochissime invece quelle svedesi. Non avendo più un esercito, agli occhi di Carlo XII la Russia in questo momento non è più un pericolo. E quindi Carlo si gira verso Occidente e si rivolge a quello che lui considera veramente i suoi nemici, cioè la Danimarca e soprattutto Augusto II, re di Polonia. Gli sconfigge i danesi praticamente subito e poi si rivolge a combattere contro i polacchi, i sassoni. Questo dà un intervallo di tempo piuttosto lungo a Pietro per poter, come dicevamo prima, riorganizzare il suo esercito. Pietro, come dicevamo prima, non si abbatte ancora, come era già successo con gli ottomani, anche adesso, questa volta con gli svedesi, lui non si abbatte e ricostituisce un nuovo esercito e approfittando del fatto che gli svedesi sono impegnati con i polacchi, inizia a conquistare le zone più vicine alla frontiera, cioè tipo l'Ingria, la zona praticamente in cui poi lui fonderà la città di San Pietroburgo, e combattendo piccoli eserciti svedesi e sconfiggendoli uno alla volta. Questo dà modo al nuovo esercito di Pietro di acquistare pian pianino una sempre maggiore esperienza, sempre nuove capacità militari. Tant'è vero che quando nel 1707 finalmente Carlo XII sconfigge i polacchi e i sassoni, a questo punto si gira per combattere l'ultimo tassello della coalizione antisvedese che rimaneva, i russi di Pietro il Grande. E nel 1707 Carlo XII arriva al confine tra Polonia e Russia e prende questa decisione di invadere la Russia. Lo fa alla testa di 40.000 uomini, che sembrano veramente una sciocchezza, ci sono pochissimi per invadere un paese enorme come la Russia. Ma Carlo, come dicevamo prima, si fidava ciecamente dei suoi veterani svedesi, erano eserciti che passavano di vittoria in vittoria in continuazione. Poi Carlo era. Non sembrava neanche un essere umano. Carlo XII era una sorta di robot che era stato costruito e assemblato per la guerra. Era una sorta di Marte svedese, giovane, che viveva per la guerra, non aveva altre aspirazioni. Addirittura era astemio, non si conosce una sola donna che sia stata con lui in tutta la vita. L'unica cosa con cui lui si divertiva era nel vedere i nemici della Svezia morire sotto le picche del suo esercito. Carlo si lancia dentro la Russia e qui viene fuori appunto per la prima volta questa idea della terra bruciata, no? Dell'allontanarsi dal nemico che ti insegue, bruciando tutte le possibili fonti di approvvigionamento per un nemico in avanzata, che può essere come l'avvelenamento dei pozzi, può essere il bruciare il grano, e si costringe gli svedesi a entrare sempre di più nel territorio russo, fino a un punto in cui gli svedesi avranno bisogno di ottenere dei rifornimenti e per farlo chiederanno un esercito comandato dal generale Lewenhaupt di partire da Riga e addentrarsi in territorio russo, raggiungere il grande esercito di Carlo XII in modo da poter avere rifornimenti per poter finalmente arrivare o a Mosca o distruggere la nascente San Pietroburgo. E qui viene fuori appunto questa capacità anche fisica di Pietro il Grande di prendere decisioni strategiche azzeccate e di farlo in prima persona. Pietro si butta a cavallo con dei reggimenti di dragoni, accompagnato dal suo fedele amico Menshikov, a intercettare questa colonna di 16.000 uomini svedesi e con la battaglia di Lesnaya Pietro sconfigge per la prima volta gli svedesi, ma nonostante non sia una grandissima battaglia, perché gli svedesi, diciamo, riescono a conservare circa 10.000 uomini, ne perdono oltre 5.000, ma quella è la cosa più grave, è che perdono tutti i rifornimenti. Tutto ciò che era stato preparato per il grande esercito di Carlo non c'è più, quindi Carlo si deve sostenere con quello che trova sul territorio. Siamo nel 1708, la guerra andrà avanti ancora per un anno. Carlo XII, a questo punto, per sostenersi, andrà verso sud, verso l'Ucraina, anche perché era passato dalla sua parte l'atamano cosacco Mazeppa. Quindi Carlo va in Ucraina e in Ucraina Pietro, con tutto il suo grande esercito, decide finalmente di dare battaglia e questa battaglia la dà a Poltava. Nella città di Poltava, Carlo cade nella trappola che Pietro gli ha teso. Qual è la trappola? Pietro sa benissimo che gli svedesi hanno questa irruenza sul campo di battaglia, questa continua ricerca dell'offensiva, dell'attacco a fondo. E Pietro costruisce tutta una serie di fortificazioni campali che devono aiutare la sua fanteria a resistere a questo cozzo, questo tremendo urto che gli svedesi danno. Poltava va esattamente come Pietro sperava, gli svedesi perdono tanto tempo nel superare queste ridotte che l'esercito russo ha preparato e alla fine il gran numero dei russi risulta vincente. Carlo XII non può tornare indietro perché è separato dalla Svezia da tantissimi chilometri, quindi cosa fa? Si rifugia nell'impero ottomano. E per 4 anni Carlo starà in territorio ottomano, alla fine si deciderà di scappare quando sembra che Pietro abbia convinto gli ottomani a consegnargli il re svedese. Queste storie che da sole meriterebbero praticamente un film. Carlo XII attraversa in incognito l'intera Europa in 15 giorni a cavallo fino a riuscire ad arrivare di nuovo sul Mar Baltico e riunirsi con gli svedesi che non vedeva da 5 anni praticamente. La guerra va avanti, ma la guerra è sempre più favorevole. Quando Carlo non c'era, gli svedesi perdono grandi, grandi, grandi fette del loro territorio. La Livonia è completamente conquistata dai russi, dove, come dicevamo prima, nel 1703 hanno iniziato la costruzione della futura capitale, San Pietroburgo. E il ritorno di Carlo, ovviamente, dà un'ulteriore spinta agli svedesi per continuare la guerra. Guerra che andrà avanti tra battaglie navali vinte dai russi, invasioni della Finlandia, della Norvegia, eccetera, eccetera, ma Carlo continua a tirare fuori risorse inaspettate, continua a resistere fino al 1718, quando all'assedio di Fredriksten, che è una fortezza in Norvegia, Carlo muore. La morte di Carlo XII praticamente è solo l'inizio delle trattative diplomatiche di pace. La Grande Guerra del Nord sta finalmente finendo. Nel 1720 la Svezia fa pace con tutti, tranne con la Russia, che aveva delle richieste, dietro delle richieste più importanti di quelle dei danesi, dei prussiani, ad esempio, e la pace di Nystad viene firmata solo nel 1721.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.